Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Eccoci arrivati al nostro appuntamento con la salute e i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono e Roberto Fortunato in regia in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Tutte le puntate di Effetti Collaterali si trovano sui siti radiovaticana.org/105 e unicattolica.it. Siamo quasi alla fine di ottobre e nonostante le temperature al di sopra della media stagionale degli ultimi giorni, cominciamo a pensare all'inverno che non è molto lontano e a ciò che ne consegue, come l'arrivo dell'influenza di cui già si è parlato i giorni scorsi per la vicenda dei vaccini, della paura di non averne a sufficienza, timore poi smentito dal Ministero della Salute, mentre è proprio di questi giorni il problema invece dei vaccini ritirati e oppure non immessi sul mercato per presunti effetti collaterali che attualmente il Ministero della Salute si riserva di verificare, e parleremo anche di questo. Allora vediamo cosa ci aspetta quest'anno, quale forma arriverà e come ci difenderemo. Diamo il benvenuto al professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, ben trovato.
Bene, sono anch'io molto contento di stare con voi. Buongiorno a lei e a quanti in questo momento ci stanno ascoltando.
Professore, allora ci siamo, la stagione tra virgolette buona per l'influenza sta arrivando. Quale sarà il virus o i virus influenzali quest'anno?
Ecco, sì, certamente con il termine della buona stagione che quest'anno si è protratta molto a lungo, assisteremo all'inevitabile arrivo dell'inverno. L'inverno porta a un rischio di malattie da raffreddamento legate, è bene ricordarlo, al fatto che se non ci copriamo a sufficienza, se non stiamo attenti, abbiamo la possibilità di ridurre quelle difese che rappresentano la prima barriera nei confronti dei virus e dei batteri, quindi in gola e nelle alte vie respiratorie, che favorisce l'impianto non solo del virus influenzale ma anche di altri virus. Infatti molte dei mali cosiddetti di stagione spesso vengono attribuiti all'influenza, ma con l'influenza hanno poco a che vedere, anche perché l'influenza ha una sintomatologia molto simile a quella di altri virus e non sempre è possibile distinguere. Per venire però a quella che rappresenta un po' la regina della patologia dell'inverno, cioè l'influenza, ogni anno siamo alle prese con nuove sfide, nel senso che spesso il virus muta e quindi ogni volta dobbiamo affrontare queste mutazioni spontanee del virus. Quest'anno abbiamo, la composizione dei vaccini lo testimonia, un ritorno di una vecchia conoscenza, l'H1N1, del quale magari potremo parlare brevemente più avanti, cioè del virus che ha rappresentato il virus pandemico a partire dal 2009, e sì, abbiamo due nuove varianti, l'H3N2 e B, che sono un po' più diverse, ecco, uso un termine di questo tipo, rispetto a quelle che circolavano l'anno passato. Quindi avremo una stagione influenzale, fare previsioni è sempre difficile per non dire impossibile, che dovrebbe essere all'insegna di una certa novità.
E qual è questa novità?
La novità non è tanto la continua circolazione dell'H1N1, che dovrebbe essere il virus prevalente a circolare, verso cui la popolazione, bene o male, vuoi per la vaccinazione, vuoi perché ha contratto l'infezione, è preparata, ma queste due nuove varianti, che sono varianti non in modo di assoluta novità, ma certamente rappresentano delle modifiche rispetto ai virus che circolavano l'anno passato, cioè l'H3N2 per parlare in termini tecnici, e il virus B, cioè non i primi due sono virus A, l'ultimo che io sto citando, il virus B, questi due ultimi dovrebbero, come è stato da varie parti, da vari esperti, da varie società scientifiche, detto dovrebbero caratterizzare una certa vivacità, tra virgolette, della prossima stagione influenzale.
Ma sono i virus che vengono chiamati Vittoria e la Wisconsin?
Credo di sì, sì, sì.
E allora, professore, intanto da quale parte del mondo questa volta arriverà?
Direi ogni volta è la stessa, cioè nel senso tra l'emisfero australe e boreale noi praticamente rivediamo in ritardo la stagione che è stata vista nell'altro emisfero e quindi questo consente di poter con una ragionevole certezza e con una ragionevole possibilità di tempo di allestire i vaccini, perché in fondo abbiamo quello che è stato la circolazione del virus in altre parti del mondo. La novità, e l'ho detto da questi microfoni della Radio Vaticana, intervistato da lei, è stato nel 2009, quando tutti aspettavano, come di consueto, l'arrivo dall'Oriente, come sempre avviene, ma nella realtà l'arrivo è stato quella volta dall'Occidente. Ricordo, per quanti non sono del campo, che i primi casi furono segnalati in Messico e successivamente nell'America Latina e solo successivamente è arrivato da noi. Anche una influenza un po' fuori stagione, perché ricorderete che i primi casi, non molti, ma li abbiamo proprio osservati qui nella città di Roma durante l'estate. Quindi la differenza tra virus pandemico, quindi quel virus che tende ad avere una diffusione importante, come era stato l'H1N1, come si pensava potesse essere l'H1N1, non rispetta tanto la stagionalità, mentre questa è l'influenza di stagione, in cui continua a circolare con un'attività che possiamo presumere non sarà particolarmente elevata o difforme dagli anni precedenti, anche il virus pandemico H1N1 che è la California.
Possiamo dire quindi che la A, quella a cui diciamo siamo abituati e preparati, è la forma tranquilla? Però non sappiamo se le altre due forme possano richiedere particolare allerta?
Ma l'allerta io non definirei il termine allerta, attenzione sicuramente sì, da più parti, sa, fare previsioni su come si comporti un virus influenzale è estremamente difficile. Voglio ancora qui ricordare quello che è avvenuto nel 2009, sicuramente ricorderà, perché sia la classe medica, i ricercatori, gli organi nazionali e internazionali, sia i media, i giornalisti, sono stati molto attenti nel seguire quello che è stato lo sviluppo della influenza pandemica H1N1, inizialmente anche definita influenza suina, poi il termine è stato, a mio giudizio, giustamente abbandonato, anche perché l'attenzione era rivolta al fatto che si poteva pensare che ci fosse una influenza simile a quella della spagnola. Grande allarme, poi la pandemia è stata la più benigna pandemia che noi ricordiamo, quindi molto più benigna non solo della spagnola, ma anche delle due successive pandemie asiatica e Hong Kong che sono state nel secolo passato. Quindi fare previsioni non è sempre facile, spesso vengono smentite. In linea di principio, trovando la popolazione non così preparata nei confronti di questi due nuovi ceppi virali, l'H3N2 e il B, si può teoricamente ipotizzare, io prima ho usato il termine vivacità, adesso lo definisco meglio, una maggiore capacità da parte del virus di attaccare un numero maggiore probabilmente di persone.
Il vaccino, abbiamo detto in apertura, è stato al centro dell'attenzione nei giorni scorsi, ora non c'è motivo di preoccuparsi, ce ne sarà a sufficienza, ma per quale di questi ceppi?
Dunque no, il vaccino comprende tutti e tre i ceppi, quindi non c'è motivo di avere allarme sulla. Quindi il vaccino è stato allestito, come viene allestito ogni anno, comprendendo i ceppi 2A e 1B che si presume saranno, con una certa ragionevole certezza, quelli che circoleranno nel periodo invernale. Quindi, una volta rassicurati, e lei l'ha ricordato prima, sulla disponibilità del vaccino, il vaccino, quando viene somministrato nei tempi corretti e nella maniera corretta, è in grado di proteggere nei confronti dei ceppi che circoleranno, quindi i due ceppi A e il ceppo B di quest'anno.
Parliamo delle categorie che devono fare il vaccino, quelle persone per le quali anche un'influenza potrebbe risultare pericolosa.
Dunque, non c'è ovviamente una obbligatorietà, c'è sempre un consiglio, questa è una vaccinazione consigliata. Il fatto che poi muti quasi ogni anno fa sì che il vaccino debba essere allestito ogni anno. Ci sono delle persone nelle quali, come lei giustamente ricordava, la vaccinazione potrebbe decorrere in forma più grave e dando luogo magari a delle complicanze. Siano stati individuati dal nostro ministero e in campo internazionale le persone al di sopra di 65 anni, le persone che sono portatori di cardiopatie, di insufficienza renale, di malattie polmonari croniche, c'è tutta una lunga lista, i diabetici, quindi sono persone nelle quali la malattia potrebbe decorrere in forma più grave in forza o dell'età o delle malattie che quella persona ha. Ci sono poi una serie di categorie che sono un po' diverse, nel senso i servizi essenziali alla nazione. Faccio un esempio, i medici che si devono occupare della salute delle persone potrebbe essere una buona ragione per vaccinarsi, gli addetti alla polizia, gli addetti ai servizi in qualche modo essenziali. Persone quindi che hanno un ruolo di responsabilità e per le quali il venire meno potrebbe rappresentare un problema. Poi c'è una categoria che ovviamente non è compresa in questo elenco, che è un elenco che si basa su dati scientifici, che io ogni tanto scherzosamente ricordo, sono quelli che pur non rientrando in nessuna categoria non si vogliono passare magari il Natale, il Capodanno e le feste di Natale, quando spesso l'influenza colpisce abbastanza duro, a letto. È una categoria un po' particolare, però insomma anche questa esiste.
Comunque per gli altri cosa suggerisce?
Dunque il suggerimento innanzitutto è che uno deve già valutare, e sarebbe molto importante se queste che sono state individuate come tra virgolette categoria a rischio facessero la vaccinazione. Tanto per intenderci, per le persone al di sopra di 65 anni, pur essendoci una buona campagna vaccinale, si sfiora senza magari superare quello che può essere l'obiettivo, il target che ogni vaccinazione si pone. È chiaro che sono scelte di tipo individuale, sono scelte che vanno anche discusse col proprio medico di famiglia, perché magari a noi all'esterno possono sfuggire, parlo noi come potenziali utilizzatori del vaccino influenzale, possono sfuggire delle situazioni cliniche che magari il nostro medico sa e che ci può indirizzare al meglio. Non credo si possa dare una ricetta, tutti devono essere vaccinati, che non sarebbe certamente questo lo scopo di una vaccinazione di massa, ma certamente da caso a caso si deve valutare.
Professor Cauda, in apertura abbiamo accennato al timore dei giorni scorsi per la mancanza di dosi vaccinali a sufficienza e poi abbiamo detto che è stato smentito dal ministro della Salute Balduzzi, mentre ora è proprio di due giorni fa la notizia del divieto di immissione sul mercato o il ritiro di vaccini che non sarebbero idonei, diciamo, e potrebbero causare dei problemi alla salute. Il ministro attualmente si riserva ovviamente di dare un giudizio dopo che i tecnici del Ministero della Salute, dell'AIFA e dell'Istituto Superiore di Sanità avranno svolto le loro verifiche, ma noi intanto cosa dobbiamo fare?
Ovviamente non entro nel merito della questione che, come lei giustamente ha detto, è insorta praticamente molto recentemente negli ultimi giorni e anch'io, come lei, seguo le notizie sui media, sui giornali. Ovviamente c'è una grande attenzione. Io, come punto fermo che è stato più volte ribadito e ho visto con piacere è stato anche a livello istituzionale autorevolmente detto, bisogna che questi incidenti di percorso, chiamiamoli così, non facciano perdere fiducia nell'efficacia della vaccinazione e nella necessità, soprattutto per le categorie a maggiore rischio, di procedere a una vaccinazione. Ciò detto, ovviamente si tratta di capire l'entità del fenomeno, che cosa è avvenuto. Da quello che si può comprendere fino adesso, sembrerebbe che ci siano delle criticità su una partita, su una quota parte di vaccini che sono stati per l'appunto bloccati e prima di essere appunto introdotti e che darebbero degli effetti collaterali però legati ad una impurità, la mettiamo in questi termini, della preparazione vaccinale. È chiaro che io stesso, confesso, non ne so molto perché si tratta di notizie che sono filtrate sulla stampa e quindi uno specula su quello che possono essere le informazioni. È chiaro comunque che si tratterebbe, uso il condizionale perché è d'obbligo, di effetti legati alla somministrazione che tra l'altro sembrerebbe non si verificano su tutti i soggetti vaccinati. Il problema a questo punto è cercare di capire, e mi sembra che l'intervento del ministro Balduzzi sia vada in questo senso, cosa è avvenuto, chiarire il problema, cercare in qualche modo di non far perdere, ripeto, la fiducia nella vaccinazione. E proprio di stamattina è l'istituzione da parte del Ministero di un numero verde 1500, di cui è stata data ampio risalto sulla stampa, dove gli utenti possono rivolgersi per ricevere autorevolmente, credo che sia la sede, l'unica sede competente per dare questo tipo di risposte e per riassicurare e per capire un po' quello che è avvenuto. Al tempo stesso siamo in un mondo globalizzato, una pagina web sempre nel sito del Ministero consente di ricevere via web informazioni. Se posso dare un giudizio finale, che è un giudizio un po' legato a questa vicenda, è chiaro che oggi stiamo dando io stesso delle valutazioni non avendo completamente il quadro del problema. Ripeto, però non vorrei che un aspetto tutto sommato importante ma marginale facesse perdere da parte del grande pubblico quella fiducia nella vaccinazione e sull'efficacia della vaccinazione e sui benefici della vaccinazione che continuo in qualche modo a ripetere anch'io.
E allora la popolazione verrà appunto rassicurata sull'opportunità di vaccinarsi attraverso questo numero che lei ha citato, il 1500, e poi le informazioni si possono avere sul portale del Ministero della Salute, salute.gov.it. Professor Cauda, siamo quasi in conclusione. Comunque, se ci prenderemo questa influenza, raccomandiamo i soliti accorgimenti?
Ma guardi, l'influenza forse è bene, io la ringrazio di questa sua domanda perché non vorrei che nel dipanarsi del discorso sembrava che insomma stiamo parlando di una malattia grave, gravissima. In realtà no, stiamo parlando dell'influenza che spesso viene misconosciuta con altre forme di malattie respiratorie, come ho detto in inizio di intervista. È una malattia che dura dai 5 ai 6, 7 giorni, in alcuni un po' meno, in alcuni un pochettino di più, che nella stragrande maggioranza dei casi, bambini, adulti, persone anziane, decorre in forma normale, in forma assolutamente benigna. In una certa quota di persone questa influenza può dare delle complicanze di tipo batterico, nel qual caso, è bene ricordarlo, si possono dare gli antibiotici. Solo raramente nelle persone con comorbidità, quelle ai quali si rivolge la vaccinazione, può decorrere in forma più grave dando delle serie preoccupazioni, però in genere stiamo parlando di una malattia benigna, di una malattia limitata nel tempo con una assoluta normalità di decorso.
Ancora una cosa, lei prima ha citato la suina, che fine hanno fatto queste temutissime influenze degli anni passati, appunto come la suina o l'aviaria? Ci sono più focolai, episodi in nessuna parte del mondo?
Dunque, innanzitutto l'H1N1, che era chiamata l'influenza suina, sta ancora circolando, però sta circolando dal 2009 e non ha creato di fatto nessun problema.
Problemi, sì.
E fa parte ancora del vaccino di quest'anno, però insomma è stata, come dicevo, la più benigna pandemia che noi possiamo ricordare dal passato secolo ad oggi. Per quello che riguarda l'aviaria il discorso è un pochettino diverso. L'aviaria sta ancora circolando, ci sono delle notizie che si possono tranquillamente verificare sui siti web dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, però diciamo il grande allarme che era stato lanciato nel 2005 fino ad ora è rimasto un allarme perché non si è, fortunatamente no, ancora, e speriamo mai si verifichi, quel temuto salto di specie che renderebbe il virus adatto all'uomo e quindi potenzialmente responsabile di una diffusione nella popolazione generale.
Professore, io concludo con il suo motto che ripeto sempre, e in ogni puntata quando parliamo di influenza il suo motto, che è quello delle 3 L, lana, letto, latte, mi è particolarmente simpatica questa cosa, per cui la ripeto sempre.
Sì, veramente prendo i ringraziamenti, ma lo diceva mia nonna quando c'erano poche medicine e quando quindi quello che il fai da te, che allora non era un fai da te farmaceutico, era un po' la regola, soprattutto nelle famiglie con tanti bambini eccetera, in cui non c'era forse neanche il tempo per preoccuparsi troppo se un bambino stava a letto con l'influenza, bastava dargli un po' di latte, coprirlo bene, insomma, ecco.
Va bene, regole ancora valide però.
Ma insomma direi che tutto sommato, proprio una battuta finale, non medicine se non c'è la necessità,
esatto.
Una buona alimentazione, gli agrumi in genere che contengono, e poi il latte, come lei ha detto, a chi non è, ovviamente, a chi non ha problemi, e starsene, credo che questa sia la cosa più importante, a riposo, che è utile per se stessi e anche utile per non diffondere la malattia agli altri.
Professor Cauda, grazie come sempre per la sua simpatia,
per
la sua disponibilità, per la sua chiarezza. Grazie davvero.
Arrivederci e grazie.
A presto. Era il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.